L'avion rose.
Accipicchia, mi manca già la via rose di Jack Nicholson, ma le regole sono chiare, a mille storie, lo sapete, una settimana, una versione e così, su questa c'è la data di scadenza dell'8 dicembre e così sarà. Buongiorno da un preoccupatissimo Stefano Ferrando, forse si sente già un po' dalla mia voce, ho dormito poco, ho ansia alle stelle, perché insomma se ieri era la mia puntata...
Sì. No,
ieri si parla di testa di nuvole, io ho la testa nelle nuvole, stavo benissimo. Oggi due mani, due spugne, salivazione azzerata come Fantozzi, perché il tema di oggi è la fisica. Io sull'educazione fisica sono decisamente preparato, sulla fisica invece sono meno preparato, ma per fortuna con me ci sono Alice Petronici e Lara Van Gameren, che invece con la fisica...
Andiamo alla grande? E io sono rimasta un po' basita perché io con la fisica non ho proprio un rapporto di amicizia.
Ecco, allora siamo già in tre.
Eh sì, non siamo messi benissimo.
Io so che Fabio Busia in regia, per esempio, ha già presentato la dispensa per non essere interrogato. Michela De Pedrini al centralino mi dicono che è preparatissima, quindi insomma vabbè, io però ho provato a fare i compiti, perché
sì,
quest'oggi ce l'hanno ricordato, il primo a ricordarcelo oggi credo sia stato Marcello Fusetti, oggi è l'8 e tendenzialmente in molti scelgono di fare l'albero. Ebbene, sappiate che esiste il modo non di fare l'albero non perfetto, però armonioso, che è la cosa più vicina alla perfezione che mi viene in mente.
Sì.
Certo, bisogna essere molto preparati ed essere bravi in trigonometry, che non è trigonometria.
Sì, ma è...
albero,
sì,
in inglese, gonometry. Allora, per essere armonioso, palline e luci devono essere in perfetto equilibrio. E quindi, voi, quando fate l'albero, fatevi ispirare dal cuore... dai vostri occhi e dalle tipologie di decorazioni, però sapete che c'è una formula per fare l'albero ed è merito di un gruppo di studenti dell'Università di Sheffield.
Voi hanno fatto un'equazione.
Voi mi direte, ma a scuola studiano o fanno altro? E invece, ecco, hanno fatto questa cosa. Allora, fate questa cosa, prendete nota e prendete il vostro albero, lo
sì,
misurate.
Okay.
Ok. Poi l'altezza dell'albero la dovete moltiplicare per 0,2. Questo vi darà il numero di palline che dovete usare.
Incredibile.
Stai segnando, ecco.
Sì, sì, certo, sto
poi,
segnando
sempre
tutto.
L'altezza dell'albero la dovete moltiplicare per pi greco, che ricordo addirittura io è 3,14.
Okay.
Tutto il resto, perché potrei fare delle figuracce, e otterrete la lunghezza delle luci che dovete mettere. Poi sempre l'altezza dell'albero diviso 10 e otterrete l'altezza ideale del puntale.
Ah,
io ve l'ho buttata lì oggi
così,
pomeriggio, il tempo sembra che sia quello giusto, potete provarci. Però mi sto chiedendo, Alice, se i fisici fanno l'albero.
Allora, quando pensiamo ai fisici sicuramente pensiamo a Einstein, ma non credo che lui lo facesse, ma Mileva Maric sì, anche con un'equazione. Mileva Maric è la prima moglie di Einstein e sicuramente lo faceva con un'equazione, perché lei è andata al Politecnico di Zurigo, una delle poche università europee che nel 1896 accettava le donne. 1896, anno nel quale si matricola anche Einstein, che ha 4 anni in meno di Mileva, e tra i due scoppia l'amore, la passione per la fisica, quindi diciamo che si trovano. E nel 1991 ci sono gli esami dell'università, che però Mileva non può fare, non le viene permesso perché è incinta, quindi il Politecnico di Zurigo era all'avanguardia ma non permetteva a una ragazza incinta di sostenere gli esami. 2 anni dopo i due si sposano e in casa la fisica regna, si scambiano idee, opinioni e anche lettere in cui dicono che la fisica è un progetto comune. Poi arriva l'annus mirabilis di Einstein, il 1905, sì, è l'anno della teoria della relatività, dove ovviamente la carriera del fisico e del genio esplode, viene mandato in giro per il mondo e una delle tappe è Berlino, dove incontra la sua prima cugina Elsa. Iniziano una storia extraconiugale. Ovviamente questa
settimana,
sì, i tradimenti fanno parte della nostra quotidianità, a quanto pare. Questa storia però ovviamente esce alla luce, ma Einstein impone a Mileva una serie di condizioni per rimanere nominalmente sposati, perché lei non ha un lavoro e a casa con i figli, e dice, tra le altre tra le altre cose, prescrive: ti assicurerai che i miei vestiti siano in ordine, che mi vengano serviti 3 pasti al giorno nella mia stanza, e rinuncerai a tutte le relazioni personali con me, tranne quando le apparenze sociali lo richiedano. Mileva ovviamente dice assolutamente no, e dice: anzi, io ho una condizione per te. Se tu dovessi mai vincere il premio Nobel, i soldi,
casomai,
i soldi che riceverai devono essere dati tutti a me. Ed è quello che succede. 3 anni dopo Einstein riceve il premio Nobel e tutti i soldi andranno a Mileva.
Però ha dovuto chiederglieli lei.
Sì, assolutamente sì, è andata a chiedergli. Il problema della storia di Mileva è il fatto che comunque tutti gli scambi, anche intellettuali, tra i due lasciano un mistero. Si crede che probabilmente la teoria della relatività non sia tutta e solo farina del sacco di Einstein, ma sicuramente anche della prima moglie.
Lara, lei ha dovuto avanzare delle rivendicazioni, non funziona così fortunatamente in tutte le famiglie.
Esatto, per fortuna no, e per fortuna nella storia c'è stato un fisico che invece ha lottato proprio per dare merito alle scoperte di sua moglie. Sto parlando di Marie Curie e Pierre Curie. Marie Curie, che come tutti sappiamo è stata la prima donna a ricevere un premio Nobel, in questo caso ovviamente un premio Nobel per la fisica. Ma questo riconoscimento c'è stato solo grazie a suo marito, appunto Pierre Curie, che ha lottato affinché il nome di sua moglie risultasse negli studi importantissimi sulla radioattività. Senza questo piccolo gesto, che all'epoca comunque non era affatto scontato, Marie Curie probabilmente questo premio Nobel non l'avrebbe mai ricevuto.
È una cosa bella, in questi giorni che si parla tanto di rispetto.
Sì,
ecco.
Esatto. E tra di loro c'era un'intesa veramente straordinaria, un amore infinito, quindi una storia bellissima d'amore. I due si sono conosciuti in laboratorio ed è proprio lì che Pierre Curie ha fatto la proposta di matrimonio a Marie Curie, e tra becchi Bunsen, provette, beute, tutti questi strumenti da laboratorio, hanno poi praticamente vissuto per il resto della loro vita, perché lì ci passavano tantissime ore. Si sono poi sposati, appunto, e lei non ha messo un abito sfarzoso, bianco, un po' i classici abiti da sposa, ma ha indossato un abito blu e ha proprio detto: io vorrei un abito pratico e scuro, così una volta che ci siamo sposati io prendo e torno in laboratorio, perché
subito
questa è la mia vita.
Spettacolare.
Fantastico. Mi verrebbe da dire che lei è la migliore. Dalla migliore al migliore il passo è breve, però attenzione.
Attenzione.
Apro le virgolette. Sai, Alice, che quando apro le virgolette io è un guaio,
Sì.
Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno.
Sì.
Chiuse le virgolette. Ecco, adesso voi guardate l'altro...
L'altro
ramo,
lato,
non quello di Lecco, ma guardate a Como, perché lui nasce a Como anche se è un pugliese doc. È un fisico, è un musicista, curioso e appassionato della vita, e questa è la definizione che io adoro, e non è mia, per quello, anche perché è Vincenzo Schettini, che sbarca a Rete 1 direttamente, collegato da... Buongiorno Vincenzo.
Buongiorno a voi, Lovvini di Rete 1, collegato direttamente dalla Puglia, naturalmente.
No, perché io ho detto
da Monopoli.
Perfetto, quindi a casa, ogni tanto è anche a casa. Mi chiedevo questo perché Vincenzo Schettini rimbalza come una pallina. E a tal proposito, prof, posso chiederle perché rimbalza la palla?
Ah beh, perché naturalmente la palla è deformabile, quindi tutti i corpi deformabili possono immagazzinare energia elastica, no? Questa deformazione poi te la restituisce ritornando, insomma, su. Quindi è meravigliosa questa cosa delle palle.
Allora, approfittatene in questi minuti a Mille Storie per delle ripetizioni. Poi potete andare naturalmente su Instagram o in libreria, perché Vincenzo Schettini, per quelle due persone che non lo sanno, è il professore più amato di Instagram e non solo, dopo il successo di Il bello della fisica. C'è cascato di nuovo, è una citazione, perché lo dice lui, oltre che Achille Lauro, e adesso è uscito Ci vuole un fisico bestiale, che è un libro, Vincenzo, che posso dirti subito che è sorprendente per tantissime ragioni, e già questo secondo me è la cosa più bella.
È vero, ma intanto mi fa piacere sentire che mi dici che è sorprendente, che sia sorprendente, perché questo libro non è un libro dedicato soltanto ai fisici, è dedicato innanzitutto a me. Ecco, quando io ho pensato a Ci vuole un fisico bestiale, ho pensato appunto a me che rimbalzo come una pallina, quello che dicevi un attimo fa, cioè, perché veramente per fare la vita che sto facendo io ci vuole un fisico bestiale, innanzitutto perché sono un prof, ed essere docenti è un mestiere complicato, bellissimo, stupendo, ma molto molto complicato, perché lo devi sapere veramente fare, te lo devi davvero cucire sulla pelle. In questo libro io racconto, attraverso 8 capitoli, 8 quadri, 8 momenti, 8 cose che sono successe nello scorso anno, attraverso le quali ci sono i miei affetti, i miei amori, le persone che mi circondano, i miei studenti, la scuola, le persone che mi seguono, racconto l'immagine pop di 7 fisici e la loro fisica, chiaramente, perché non avrei mai voluto tradire il mio pubblico di chi mi segue innanzitutto per le lezioni di fisica. Quindi questo è questo libro, ed è curioso perché racconta i fisici non in maniera biografica, non sono biografie, sono più modi per di offrire ai fisici in una maniera differente, come stavate facendo voi prima.
Ma guarda,
stavate raccontando un Einstein, una Marie Curie diverse.
Ma guarda, difatti a noi è piaciuto tantissimo il libro, perché sembra proprio nella linea di Mille Storie. Anche a noi piace fare dentro e fuori, raccontare delle cose e poi prendere, aprire delle subordinate. Noi ce ne dimentichiamo magari di quello che stavamo raccontando, tu invece nel libro fortunatamente ritorni poi al punto di partenza. Mi fa piacere un'altra cosa, e la sottolineo subito, volevo tenermela per la fine, ma visto che hai parlato del tuo ruolo così di insegnante, la cosa che apprezzo di più nelle tue lezioni, ma soprattutto nel libro, è che in ogni parola c'è sì la voglia di rendere una materia che magari è ostica, poco accessibile magari per qualcuno, renderla giocosa e comprensibile, però a me sembra che ci sia soprattutto la voglia di attivare i ragazzi, di far comprendere loro che sono importanti, i ragazzi sono importanti e che loro, anche se non lo sanno, hanno i mezzi per fare delle grandi cose. Ed è una cosa che mi commuove questa, perché sembra quasi che non ci si pensi più.
È giustissimo, anche perché nel libro io torno ad esempio più volte sul senso di avere un metodo, di leggere, di prendere appunti, di usare la memoria, perché queste ecco, per questo ci vuole un fisico bestiale, non è un libro che racconta solo la storia di questi 7 fisici, cioè ti fa capire che le menti dei grandi scienziati si sono nutrite innanzitutto della loro curiosità, della loro capacità di fare esplorazione, di unire i punti di tutto quello che si chiama conoscenza. E questo dovrebbe fare un prof, cioè un prof dovrebbe rendere innanzitutto consapevoli i ragazzi che voi avete un potenziale dentro incredibile. E attenzione, la fisica parla di energia potenziale, quella che stavi descrivendo tu, no? La palla perché torna su? Perché si deforma e immagazzina energia elastica. Più si deforma, più torna su. Quindi questa è la stessa cosa che vale per gli studenti, e questo libro lo racconta in questo senso.
Vincenzo, tu dici nel libro che l'allievo ideale è Leonardo da Vinci, e uno potrebbe pensare, eh beh, grazie, facile, l'allievo ideale, Leonardo è un genio. Tu dici non perché lui è un genio, ma perché è uno che si fa tante, tantissime domande.
Esatto, cioè quell'allievo che tu trovi in classe che dice, no prof, senta, ma volevo sapere una cosa, e volevo chiederle quest'altra cosa, quello è l'allievo bello, pop, bello, vivace. E Leonardo da Vinci sarebbe stato per me quell'allievo che si fa continuamente domande e che cerca in continuazione di esplorare il sapere. E lui, come allievo, poi avrebbe, nei nostri tempi, aperto un canale YouTube per raccontare agli altri quello che sta imparando, che stava imparando, cioè, perché poi Leonardo da Vinci avrebbe vissuto il nostro tempo in maniera meravigliosa, avrebbe sfruttato al massimo i nostri mezzi per dire sto imparando e voglio trasferire la mia conoscenza, voglio condividerla con voi. Ecco perché per me sarebbe stato l'allievo ideale, per la sua curiosità.
Allora adesso mi faccio un po' gli affari tuoi, ma perché hai paura dei temporali? Cioè è una cosa irrazionale, tu sei un fisico, cioè sai quello che succede.
Lo so, io sono terrorizzato dalla potenza della natura, perché la natura veramente esprime il concetto di energia davvero all'ennesima potenza. Molto spesso, io vivo in una regione nella quale non siamo abituati a una grande grande impatto di un temporale molto violento. La Puglia è fortunatamente una regione abbastanza, da questo punto di vista, esente. E ho notato questa cosa negli ultimi tempi, tra l'altro il Tirreno, più che l'Adriatico, sottoposto a situazioni climatiche veramente estreme. E quindi questa cosa mi fa paura, cioè il temporale mi fa paura la natura, mi fa paura l'energia, la trasformazione di energia, quella di cui parlava Lavoisier, espressa dalla natura, perché lì sono in gioco milioni di joule rispetto, insomma, all'energia per sollevare un telefonino, per dire, insomma, ecco perché.
Vincenzo, io dico già di sì, però mi segnala sì, Alice che c'è una domanda per te.
Sì, abbiamo un'ascoltatrice che chiede: la fisica che ci piace, ci manda la foto del suo libro, è adatto per i bambini di 11 anni?
Allora, assolutamente sì. E sapete che c'è? Io avrei detto, prima di scrivere il libro, avrei risposto no. Perché quando ho scritto, qui stiamo parlando del primo libro, La fisica,
esatto,
di
sì.
Quando ho scritto, sì, perché io ero convinto di aver scritto un libro per, sai, dalle scuole superiori in poi. In realtà la fisica che ci piace, e come anche ci vuole un fisico bestiale, lo stanno acquistando molti bambini, ma anche bambini più piccoli di 11 anni, e impazziscono, vengono così, dice, prof, io ho letto questo, ho scoperto quest'altra cosa. Quindi mi sento di rispondere sì, e mi sento di dire anche a questa mamma, probabilmente, o zia, o non so, papà, mi raccomando, fate leggere leggete insieme ai vostri figli, perché oggi leggiamo tutti quanti sempre di meno, invece leggere è una cosa molto potente per la mente.
Guarda, io torno un attimo indietro nel tempo, leggere con i figli è una delle cose più belle del mondo, bastano anche poche righe quando si va a letto e questa cosa, ripeto, rimarrà per sempre. Io aggiungo che appunto anche ci vuole un fisico bestiale e adatto anche ai più piccoli, anche perché poi, parliamoci chiaro, Vincenzo, graficamente è davvero accattivante. Ho notato un altro paio di cose che mi hanno incuriosito. Sono capitoli abbastanza brevi o comunque inframmezzati. Questa cosa è voluto perché tu sei un professore e quindi ti sei reso conto che i ragazzi, ma diciamo, parliamoci chiaro, anche gli adulti, fanno fatica a rimanere concentrati a lungo e quindi cambi magari un attimo, apri una subordinata per poi tornare al tema principale per questa ragione, per tenere viva l'attenzione, o che appunto tu sei un po' come me che devi fare e pensi a tante cose contemporaneamente?
No, in realtà è colto nel segno proprio il senso del racconto nel libro, cioè proprio perché non sono delle biografie, infatti ti do un 8,5, è meritatissimo, nonostante avessi tu dichiarato insomma all'inizio di sentirti molto preparato oggi. No, avete colto nel segno, cioè in realtà purtroppo il livello di attenzione e di concentrazione è sceso molto negli ultimi tempi, dovuto naturalmente a sti benedetti cellulari che ci abituano a contenuti sempre molto veloci, quindi il racconto delle cose stupende, pop, fatte da questi meravigliosi fisici si mescola con queste mie giornate, con tutti i deliri che vivo io, e di lì lo spunto di raccontare la loro fisica. Però bisogna dirlo, dobbiamo sollevare, dobbiamo aumentare i livelli di concentrazione a scuola. Questo è compito di noi docenti ed è compito anche di voi genitori, cioè abituiamo i figli a sedersi, ad ascoltare, ad avere la pazienza di capire che un concetto si deve interiorizzare anche grazie al fatto che ci si concentra. E questo essere vivaci nel libro, sì, è dovuto anche al fatto che voglio rendere tutto molto molto fresco nel racconto e far amare questi personaggi meravigliosi.
Vincenzo, guarda, c'è un docente che ci scrive, Malu, che fa semplicemente il pollice, quindi hai colto nel segno, ma lo so, lo sappiamo, non sei l'unico a pensarla così e ne abbiamo avuto la dimostrazione. Questo libro,
grazie prof.
No, allora io tanto mi sono segnato l'8,5, che io ho 8,5 in fisica, ma ne guarda ti dico, io ho scelto una scuola, ho guardato dove c'erano meno ore di materie scientifiche, per dirti il mio livello. Comunque questo libro che io adoro è Il terrore invece di Alice.
Sì, assolutamente.
Lara non lo so, cioè Lara un po' meno perché è con noi da meno, però è il suo terrore perché è pieno di citazioni. E lei mi prende in giro perché io viaggio a citazioni. Allora, tu citi Nolan, Prestige, Toy Story con la mitica frase verso l'infinito e oltre.
Toy Story c'ero.
C'eri,
okay. L'unica, credo.
La Tesla che va nello spazio con la musica di David Bowie. Citi Messi e Ronaldo per spiegare Tesla e Edison. Poi Sheldon Cooper. Tra l'altro l'hai visto lo spin-off? The Young Sheldon?
No,
Big
no,
Bang
no,
Theory? No, ok. E vedi, ecco, allora potresti, in uno dei ritagli di tempo che ti rimane mentre rimbalzi con una pallina, puoi magari anche guardare questa. E tra l'altro nel libro trovate anche dei QR code,
sì.
Parla come mangi. E dove potete seguire Vincenzo in altre lezioni. Quindi è anche interattivo.
Sì, questa cosa l'ho voluta fare perché in realtà chiaramente chi non conosce le mie lezioni YouTube le deve conoscere perché sono divertentissime, sono belle, quindi nel libro ho voluto inserire dei rimandi, delle lezioni, ti sto parlando della corrente alternata, ti sto parlando della bobina di Tesla, ti sto parlando della relatività di Einstein, guardiamo insieme la lezione che ho fatto a casa piuttosto che a scuola, perché mi piace, d'altronde lo sapete, io sono nato online, sono nato con quelle lezioni, per me scrivere è stata una sfida, la vera sfida è stata a scrivere, poi scrivere un libro, la fisica che ci piace, ricordiamoci, lo ricordiamolo a tutti, è un libro di fisica, il mio primo libro, è arrivato quasi a 100.000 copie ed è una cosa incredibile in un paese dove non si legge poco, in generale si legge poco in tutto il mondo ormai, è bello capire che un prof che scrive un libro di fisica vende 100.000 copie, non diventa ricco perché quello non, purtroppo non avviene per gli autori, però entusiasma con la fisica tanta gente, quindi questo è un bellissimo messaggio di voglio la cultura, voglio capire anch'io, mi voglio immergere e sto vedendo tanta gente coinvolta da questo punto di vista.
Quando dici vedo tanta gente coinvolta, perché la vedi proprio direttamente, perché non sei semplicemente su Instagram, su YouTube, tu riempi teatri.
Esatto, il libro mi ha dato i libri mi stanno dando la possibilità di girare, di conoscere chi mi segue online, sono milioni di persone, e io vedo presenti ai miei eventi, lezioni, dagli 8 agli 80 anni, cioè c'è tutte le generazioni, anche i librai sono stupiti quando io faccio i firmacopie, dicono prof non è normale, cioè un autore normalmente ha una fascia di età che segue quel determinato autore, tu invece copri tanti, questo significa che quando tu mostri la cultura in maniera curiosa si avvicinano le persone perché ne godono, provano felicità, provano benessere.
Anche perché io non so quanti riescano o siano mai riusciti a spiegare la legge fondamentale della dinamica spiegandola con Vin Diesel e Fast and Furious.
È vero. No, ma mi fa piacere di tutti questi rimandi del libro che stai citando, perché poi alla fine il senso di raccontare la fisica è quella, immergerla nei film, nella realtà, nelle telenovelas, nei racconti, nei cartoni animati. Cioè, allora ti diverti. E non so se avete notato anche l'aver ridisegnato ovviamente i personaggi sotto sì. forma di manga, di fumetti. Questa è un'altra cosa molto carina, perché i fisici sono pop, le figure degli scienziati non sono noiose, sono dei supereroi, questa è la verità.
E soprattutto non sono superstiziosi, perché leggevo che l'idea di ci vuole un fisico bestiale ti è venuta, dicevi, congiungendo dei puntini, delle varie storie. Uno di questi puntini è una cena con dei tuoi ex compagni di scuola, mi sembra, ed eravate in 13 a tavola.
Sì, giusto. Quindi non... Esatto, e uno sarebbe poi partito per l'estero, insomma, eccetera, eccetera. Quindi sì, tutto, ecco perché attraverso quello che mi accade io trovo ispirazione e quindi provo a fare un video, scrivo il prossimo libro, incontro le persone, mi vengono nuove idee, metto insieme ragazzi, gli parlo di robotica. Cioè, guardate, in realtà sapete che c'è attraverso i libri, attraverso YouTube, attraverso quello che io sto facendo, io sto raccontando quello che per me è il mestiere dell'insegnante, non quello vecchio e polveroso che conoscevamo noi quando eravamo piccoli, che prendeva il pezzo di gesso e insegnava e basta. L'insegnante è una persona che è dappertutto, è in un centro commerciale a far lezione, è in un teatro, è in mezzo alla strada, incontra la gente, si fa un selfie, risponde a una domanda, insegna a scuola, mette i voti, fa comprendere il significato di quei voti, scrive un libro e lo racconta e racconta i suoi studenti nel libro, perché io questo faccio nel capitolo di Newton, racconto i miei studenti il loro stupore davanti a questa figura che era meravigliosa, di scienziato, di matematico, di fisico.
Vincenzo, so che sei ai minuti contati, possiamo rubare ancora due veramente di numero?
Vai.
Perché abbiamo Samuele, un ascoltatore che ci scrive e chiede: potete chiedere al professore perché quando mi cadono le fette biscottate cadono sempre dalla parte della marmellata? Come lo spiegherebbe ai suoi studenti o nei teatri o in un centro commerciale?
Allora, questo l'ho fatto nel primo libro, nella fisica che ci piace c'è la spiegazione, ma facciamola velocemente. Quando noi imburriamo una fetta biscottata, applichiamo col coltello una forza sulla fetta, ok? Se questa forza va fuori asse, perché la fetta è leggermente fuori mano, beh, la forza fa perno con la fetta biscottata stessa e la mette in rotazione. Ora, normalmente un tavolo ha un'altezza di 80-90 centimetri. Aspetta che mi metto in posa per questa foto meravigliosa. Ha un'altezza di 80-90 centimetri, quindi la fetta biscottata riesce nella sua rotazione a fare solo mezzo giro. Quindi il segreto per non far cadere le fette dalla parte del burro è imburrarle in piedi.
Perfetto, ho capito pure io, ragazzi, non vorrei dire.
Allora, Vincenzo, non so se sei capito, ma siamo tutti felici che hai accettato il nostro invito di sbarcare appunto su Rete 1. Poi, leggendo l'altro giorno, ho capito che era veramente l'invito giusto, che era il posto anche per te, perché tu nel tuo libro parli di una mamma che dipinge quadri rosa mentre accarezza un pancione, e rosa è il colore di Mille Storie, quindi siamo in sintonia totale.
Sappiate che anche il colore mio, perché quella mamma che stai descrivendo era mia mamma. Appunto. Era mamma quando era incinta di me, faceva i quadri rosa perché immaginava che avrebbe avuto una ragazza come figlia. E questa è una cosa bella, sai perché? Perché in maniera subliminale io ho voluto lanciare un messaggio attraverso quella frase: non ci vuole un fisico bestiale. C'è una parte femminile e maschile in noi, e se riusciamo a mettere perfettamente in comunicazione, in armonia, queste due parti, diventiamo esseri umani migliori. Con questa frase vi voglio lasciare per dire che chi è di cultura rispetta gli altri, chi impara, chi studia, impara a rispettare la vita in generale, insomma, e vive secondo le regole corrette.
Vincenzo, noi avremo altre 1001 domande da farti.
La prossima volta io torno, se mi invitate torno.
Noi siamo molto contenti di questa cosa.
Quando ti fermerai ancora un'altra volta a casa a Monopoli, o quando magari verrai dalle nostre parti, perché ho visto che comunque i teatri ce ne sono anche vicino alla Svizzera italiana.
Bellissima, io guardate, mi piacerebbe molto venire in Svizzera, tra l'altro col tour teatrale, chissà, mi hanno proposto il Nord America, cioè ragazzi,
vuoi venire nella Svizzera italiana?
In inglese.
Ok,
quindi,
allora,
perché no? Ricordiamolo, con Paolo Ruffini, con La Vera, io sto facendo appunto, loro hanno prodotto questo spettacolo che è una lezione di fisica, si chiama La fisica che ci piace, la lezione show, e sarò presente in 30 teatri italiani, sono molto emozionato perché comincio la settimana prossima, vi devo dire anche la verità che mi sta venendo un po' d'ansia, però sarà bellissimo perché sarà un'esperienza unica per tutti quelli che verranno a vedere questa lezione a teatro, credetemi, cioè davvero spettacolare, ricordandovi che sono un musicista, io sono un pianista.
Infatti non abbiamo potuto neanche parlare del tuo violino, della musica, quindi lo faremo la prossima volta. Grazie di cuore veramente a Vincenzo Schettini, soprattutto per le tue ultime parole, non sai quanto ci abbiano fatto piacere, in bocca al lupo per tutto, andatela a cercare a teatro, andatela a cercare in libreria
e anche sui
social, insomma è un uomo ovunque. Grazie ancora a Vincenzo Schettini, e sappiate che la musica di quest'oggi è frutto della sua scaletta musicale.
Cheer to young and old, meek in the bold, ding dong ding dong, that is the song with joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising their sound, o'er hill and dale, telling their tales.
Quasi, abbiamo anticipato
quasi
un attimo.
Assolutamente
i tempi,
sì.
Perché nella voglia di avere anche già un po' di Natale oltre all'albero, abbiamo già lanciato la canzone di oggi, Natale.
Sì, questa è Carols of the Bells dei Pentatonix, anche perché parlando di fisica, Pentatonix, la pentatonica, che è un gruppo statunitense. Come potete sentire da questa canzone, sono tutte solo voci, non ci sono strumenti, perché è un gruppo musicale che canta a cappella, e Carol of the Bells è una canzone di Natale super conosciuta, che è stata scritta nel 1936 da un compositore statunitense, però di origini ucraine, perché in realtà la canzone proprio ha dei rami in Ucraina e non viene in realtà cantata e suonata in Ucraina, parliamo a Natale, ma nel loro Capodanno, che è la sera del 13 gennaio, che è la vigilia del Capodanno secondo il calendario giuliano. Loro hanno fatto un album di Natale che è piaciuto moltissimo ed è anche un gruppo veramente famoso. Pensate che hanno vinto 3 Grammy Award. Veramente un gruppo spettacolare. Le loro canzoni di Natale andate ad ascoltarle, perché non sono quelle tradizionali, ma devo dire che hanno il loro perché.
Oggi siamo decisamente originali e adesso andiamo sulla scaletta musicale che ha preparato per noi Vincenzo Schettini. James Labrie con This Time, This Way. Comunque sappiate, Lara e Alice, che c'è molto Natale anche nella fisica oltre all'albero.
Ah sì?
Perché prendete Thomson, avete mai sentito parlare di Thomson? Che è un fisico, è il fisico che scopre l'elettrone. Elettrone che fa rima con panettone.
Ah, stavo cercando di capire, no, già avevo... elettrone, stavo dicendo no. Cos'è, cosa funziona.
Lara ha sudato freddo come
sì,
me.
Sì, veramente.
Thomson, Nobel per la fisica nel 1906, grazie anche al lavoro di 2 anni prima, quando realizza quello che sarà ricordato come il modello atomico di Thomson, un'ipotesi sulla struttura dell'atomo. è una teoria che adesso non è più attuale e valida, perché intanto c'è stata la scoperta del nucleo atomico. Adesso però mi sto spingendo un po' troppo oltre, anche se Vincenzo non è più esatto. con noi, non vorrei fare brutte figure. Comunque, il suo modello è ricordato come modello atomico a panettone, perché lui immagina gli elettroni all'interno di una grande carica positiva, proprio come sono posizionati i canditi e l'uvetta nel panettone.
Bellissimo. Vorrei non mangerò dire... più il panettone.
No, io dico, ho pensato, meno male che mangiava il panettone e non il pandoro.
Se no,
senza
era
niente, ecco. Di questo suo studio, insomma, questo sappiamo del suo studio, del panettone, e sappiamo che è del 1904, questo studio, il panettone, la data di nascita non la sappiamo, però in questi giorni anche Antonio Bolzani l'altro giorno stava parlando del panettone tradizionale,
esatto.
Non sappiamo la data di nascita esatta, però sappiamo che ci sono tante storie. A me quella che piace di più ci riporta al Medioevo, ci riporta al pane del Toni. È la vigilia, è alla corte dello Sforza, è quasi tutto pronto per la festa, ma il cuoco, dopo aver diretto la sua brigata per la preparazione di un sontuoso banchetto, si distrae e dimentica proprio il dolce in forno. Il risultato è uno zuccotto nero carbonizzato e immangiabile. Fra le maestranze, cioè, o meglio, lo sguattero della cucina, c'è un giovane, questo giovane si chiama Tony, che confessa al cuoco di aver conservato per sé e la sua famiglia un po' di pasta madre. Allora è lui stesso a lavorarla, l'arricchisce con quello che è rimasto in cucina, cioè uova, burro, uvetta, i canditi, le scorze dell'arancia. Lo Sforza gradisce il banchetto, ma soprattutto si pappa una grande fetta gigante di quel pane che vorrà sempre per le feste, e non solo lui.
Assolutamente no, anche se io questa sono team Pandoro, scusate, devo dirlo.
Lara ha detto che non mangerà più il panettone no. dopo il racconto di Thompson. Che dire, che Mille Storie è giunto al termine, sì. anche quest'oggi, anche questa settimana, grazie ad Alice Petronici, grazie a Lara Van Gamen, grazie a Vincenzo Schettini che ci ha tenuto compagnia con il suo Ci vuole un fisico bestiale, ma non solo. Ancora qualche nota dalla Via Rose, per l'ultima volta questa settimana, cantata da Jack Nicholson. Settimana prossima chi sarà? Non vi diamo indizi, e dopo naturalmente entreremo in ambito dell'avvento con Antonio Bolzani. Buon weekend a tutti!